Posso dire una cosa?
Certo.
No, volevo... su una cosa che diceva... In realtà io, se tornassi indietro, non mi cambierei. Ma neanche per idea. E lo voglio dire anche se vuole. Perché penso che alla fine, appunto, la ricerca della propria felicità stia tutta quanta lì. Io lo dico spesso ai genitori, perché mio papà è un agedino, diciamo, non è un attivista dell'agedo, e che in realtà, appunto, soprattutto l'adolescenza, quel periodo lì è un periodo difficile per noi, e che il ruolo del genitore dovrebbe semplicemente essere quello di aiutare i propri ragazzi a essere sereni con se stessi e star bene. Però il tema non è tanto se si sia eterosessuale, se si sia omosessuale, il tema è se si è felice o se si è infelice. Meglio un omosessuale felice che un eterosessuale infelice, tutto questo deve essere chiaro, cioè non è il tuo orientamento sessuale che ti fa felice, è la serenità, lo star bene con te stesso. Io poi penso questo, io sono un uomo di successo, sono stato un uomo di successo, sono stato uno studente di successo, ho fatto una brillante carriera, ho vissuto all'estero. E spesso mi dico che se non fossi stato omosessuale sarei stato, posso usare un francesismo, sarei stato pure un po' stronzo forse. Nel senso che il fatto di riflettere su me stesso, perché poi spesso dicono voi omosessuali siete sensibili, invece noi siamo o fantasiosi o creativi, noi siamo statisticamente più o meno come gli altri. Però se abbiamo una cosa in comune è quella di essere costretti almeno una volta nella vita a guardarci allo specchio e dirci delle cose serie. C'è un momento nel quale ci dobbiamo raccontare una cosa e non so se capiti a tutti, ma a noi capita almeno una volta. E quel passaggio lì è un passaggio che comunque resta, nel senso che se cominci a dirti la verità una volta ci prendi anche un pochino l'abitudine, e se guardi a te stesso con un minimo di indulgenza sei costretto a utilizzare quell'indulgenza anche un pochino per gli altri, provare a penetrarti con quello che gli altri fanno. E allora io sinceramente Ivan non lo cambierei, io sto bene con lui, e il fatto che sia gay fa parte del pacchetto, mi aiuta a fare a vedere le cose in un altro modo e va bene così. È come se uno mi dicesse avresti voluto essere un po' più alto, un po' più basso, un po' più magro, un po' più grasso. Io sono così, e una volta che ho deciso che va bene, e quindi io quello che voglio augurare a Samuele, quello che voglio assicurare a Samuele, è che questo passo di cui ci ha parlato oggi sicuramente servirà a farlo stare bene con se stesso, che è l'unica cosa che può. Poi volevo dire soltanto una cosa da Gianluca sull'amore. In realtà il matrimonio e l'amore non hanno mai avuto niente a che vedere fino a pochissimo tempo fa. Non è che se l'amore c'era o non c'era è indifferente. L'amore non era previsto che ci fosse nel matrimonio. È sempre stato un contratto tra famiglie, magari manco si vedevano gli sposi prima di sposarsi. Ma per fortuna non è più così. Ormai è tanto tempo che l'amore è un ingrediente essenziale, e allora le cose evolvono e cambiano anche radicalmente. Io invito tutti a non star dietro a concezioni storicistiche del matrimonio, perché la società evolve e io penso che evolva sempre per il meglio. Se poi tanto spesso siamo abituati a lamentarci e dire come erano belli i bei tempi andati, ma i bei tempi andati non erano belli per niente. Quindi per fortuna che le cose sono migliorate, le cose sono cresciute. Oggi il matrimonio è, a proposito della tua, possiamo darci di tu, sì, la tua domanda, il matrimonio sono due persone consapevoli che decidono di unire i propri destini, di amarsi, di proteggersi, di stare insieme, di avere un progetto di vita comune. E quelle persone, che siano due uomini o due donne, non conta, secondo me, conta quello che ho detto. E io, se penso al mio Federico, alla nostra casa, e al nostro affetto, e a quello che facciamo l'uno per l'altro, io penso che noi abbiamo bisogno di tutto quello di cui hanno bisogno le altre coppie. Quando la mia amica Rosy Bindi mi dice che vuoi mescolare, fare due cose diverse e farle diventare una cosa che è la stessa, io dico Rosy, no, è la stessa, perché i miei bisogni, i nostri bisogni, sono gli stessi bisogni di tutte le altre coppie. E chiamarsi marito e marito, moglie o moglie, va bene, perché uno non dice mai io sono la moglie, c'è sempre lui e mio marito. Marito e moglie non si usa mai per se stesso, si usa sempre per la persona che ti sta accanto. E allora io voglio essere marito, non voglio essere moglie. E se mio marito è un marito, va bene lo stesso, non è un problema. In realtà basterebbe così poco, anche perché tutto questo, come diceva Anna giustamente, già c'è. Riconoscerlo non costa nulla. Significa semplicemente aumentare di un pochino rispetto a quello che abbiamo gli uni per gli altri. Siamo pronti? Facciamo, basta.
Giunti a questo punto, se qualcuno vuole prendere la parola tra il pubblico, direi che è arrivato il momento giusto. Allora io faccio che alzarmi e passo il microfono, così mi sgranchisco anche le gambe.
Ho sentito con grande interesse le relazioni dei relatori di questa sera, tutte e tre assolutamente, a mio avviso, interessantissime. Da queste relazioni desidererei tirare fuori qualche velocissimo spunto per concretizzare una sorta di proposta immediata che rivolgerei soprattutto a Don Carreño. Per fare questa proposta però devo raccogliere qualche espressione che è maturata dalle relazioni. Allora, dico cose che qui sappiamo tutti benissimo. L'omosessualità non è una malattia, primo. Secondo, non è una colpa. Terzo, non è una scelta. Bene, se è vero questo, perché, per quale motivo c'è l'omofobia generalizzata? E sto chiedendo e sto dicendo omofobia che si concretizza in difformi maniere. C'è quella del delitto, c'è quella della viltà, c'è quella ancora più pericolosa, strisciante, di tutti i giorni, subdola, che passa attraverso, come è stato detto prima, la battuta spiritosa, tra virgolette, che è tutto meno che spiritosa. Bene, se c'è questo, perché non ci sono delle forme di reazione a questa realtà? E ecco che mi sono preso qualche appunto, perché stavo pensando, non è mica cosa di oggi, non è mica cosa di oggi questo senso di omofobia. E poi ancora, un tempo c'era quella famosa frase che mi sono scritto, nisi caste tamen caute, che lei conosce benissimo, che significa se non puoi essere casto, sii almeno cauto, cioè fallo di nascosto, fallo di nascosto. Questa era l'espressione dei gesuiti nel 1600. Ora, io credo che adesso noi potremmo, fatta questa premessa sintetica, e adesso vi prometto di chiudere, arrivare alla proposta che desideravo fare. Prima Don Carreño parlava dei pensatori. Secondo me bisognerebbe metterli in pratica, questi pensatori. Ed ecco che la proposta che io faccio è di partire oggi con diverse attività, ognuno per il suo compito, ma il lancio dell'idea che voglio fare e che spero risuoni forte, non solo l'eco delle mie parole in questi muri, ma anche fuori, in tutte le parrocchie possibili, tutto dove ci sono quegli individuali, quelle persone, come dice lei, che fanno capo alla gerarchia, ma che nello stesso tempo hanno possibilità di fare delle scelte, e se hanno possibilità di fare delle scelte, la proposta è, e la domanda che le rivolgo è, facciamo questi pensatoi?
Qualcun altro, poi lasciamo la parola per le risposte.
Questi pensatori si potessero fare una cosa bellissima, ma poi quello che emerge da queste discussioni, queste conoscenze, venisse portato proprio concretamente nelle parrocchie, venga messo a conoscenza dei fedeli, perché i fedeli quando dice omosessualità fanno due passi avanti. Io sono cattolica e vivo in una parrocchia, la mia parrocchia lo sanno, ma quando ho detto mio figlio è gay, tre passi in là e per qualche giorno non sapevano più come avvicinarsi. Quindi, e sono proprio i preti, i parroci che dal pulpito quando predicano, quando ci sono dei brani come pochi giorni fa di Sodoma e Gomorra, dice non c'entra niente con l'omosessualità, perché è vero, è una mancanza di carità all'ospite. Dio interviene, che poi Dio non è, è una visione molto umana di Dio, ecco. Però questi interventi, perché i nostri parroci non li fanno? Perché non chiariamo nella Chiesa queste cose? Allora quando si parlerà di omosessualità si vedrà come una cosa normale, non un abominio, non una cosa contro natura, invertito, ma tremendo, perché le parole più dure vengono dalla Chiesa e di lì poi ci sono il disprezzo da parole tremende, perché parole tremende che vengono usate nei dialetti nostri che sono, io faccio fatica a dire, però in un intervento le ho dovute nominare per farmi capire, ed è vero. Cioè noi vorremmo che nella Chiesa, io sono cattolicissima, venissero chiarite queste cose, ma proprio chiarite a livello di parroci, che diventi un normale parlare di omosessualità.
Assumo solo per un secondo la difesa d'ufficio, non sparate su Gianluca, perché ne abbiamo pochi che ci stanno a sentire. Se facciamo fuori anche quelli non sappiamo più quanti parlare, solo per quello.
Io volevo dire due cose velocissime, sentendo un po' gli interventi, soprattutto quello della Diana, in cui riportava un po' di dati, no? Su quella che è la percezione degli italiani rispetto al problema dell'omosessualità, il fatto che ormai la maggioranza degli italiani accetta questa cosa come un dato insomma, e dall'altra parte l'omofobia, cioè c'è un po' di sembrerebbe esserci una certa contraddizione tra questa maggioranza degli italiani appunto orientata verso l'accettazione, no, del fenomeno, e i fenomeni di omofobia che si continuano a rilevare. E io credo che il discorso, sicuramente appunto una legge va fatta, credo che però il discorso sull'omofobia sia più complesso. La stessa sofferenza che provano i ragazzi o i genitori dei ragazzi omosessuali quando devono affrontare il problema, io parlo da genitore, sta a dirci che una certa omofobia è dentro di noi, no? Ed è un qualcosa da cui non è facile liberarsi, un processo lungo, un processo complesso. Appunto, io avevo avvicinato un gruppo a Genova perché un momento di appunto disperazione, allora andava là, vedere le facce degli altri genitori e dicevo, perché sulla propria a un certo punto non ti senti più tanto di poter dire vedi le facce degli altri genitori di omosessuali, sono una certa normale, no? Perché, ecco, niente, credo che appunto il discorso della legge sull'omofobia sia importante, però è qualcosa di molto molto complesso, molto delicato, abbiamo avuto secoli alle spalle, no? Nel linguaggio, nelle cose di tutti i giorni, e sicuramente appunto un qualcosa va fatto, ma io credo che debba essere studiato, pensato molto molto bene, e credo anche che da parte del mondo omosessuale ci si dovrebbe dire che è meglio essere, come dire, non si può neanche pretendere che di punto in bianco la gente accetti il fenomeno in tutte le sue sfaccettature, qualcuno anche un po'. Grazie.
Volevo ringraziare Ivan per essere qua oggi, perché so che cosa vuol dire per lui, e riallacciarmi un po' al primo intervento, da che cosa deriva in un certo senso la discriminazione e la cultura dell'odio nei confronti, tra virgolette, dei diversi. È un po' la cultura dell'odio che si è anche nei confronti delle donne. Ovviamente avviene in maniera diversa e con diverse sfaccettature. Noi abbiamo approvato all'unanimità 15 giorni fa la Convenzione di Lisbona, però nel momento in cui noi facevamo questo, le parlamentari donne intervenivano, c'erano delle ironie su alcuni interventi delle deputate, perché una delle prime firmatarie era Mara Carfagna. Allora, a me francamente non interessa come Mara Carfagna sia arrivata in Parlamento, è una brava deputata, e ironizzare sulla sua natura, su un suo passato, su cosa potrebbe essere, insomma, cos'è, è una forma di violenza gratuita, anche perché ci sono molti parlamentari uomini che non hanno fatto da meno per arrivare in Parlamento, e a loro non si ironizza mai sulla loro carriera, su come hanno fatto fortuna. Il doversi giustificare avviene sempre donne, che quindi quando sono brave anche. E questa è una cultura che ci porta dietro la nostra storia. Noi tutti siamo pronti a cambiare. Ora penso che i segnali anche dalla Chiesa, non voglio dare l'ancora di salvataggio per usare l'attenzione che ha detto Franco prima, ma anche se si vuole vedere tra le pieghe dei cattolici veri c'è molta apertura. Noi, diceva prima Iva, nel momento stesso in cui alcuni cattolici hanno firmato la sua proposta di legge, altri li hanno richiamati per dire: ma che cosa avete fatto? Perché secondo me è molto più facile, e devo dire che con la crisi della politica questo c'entra molto, di accodarsi anche ai vostri diktat piuttosto che dire quello che si pensa e fare una politica autonoma, come avveniva molti anni fa, quando c'erano partiti che pure avevano nella loro cultura, la Democrazia Cristiana, un chiaro riferimento al mondo cattolico, ma che erano molto più indipendenti dalla Chiesa di quanto, dopo la caduta del muro, non voglio fare storia politica, però da quanto la caduta del muro e dopo la caduta di forza dei partiti questi anni, è molto più semplice venire dietro quando Monsignor Magliasco magari dice qualcosa, accodarsi, piuttosto che interloquire da indipendenti con Monsignor Magliasco. Quindi ognuno di noi deve fare le proprie scelte, e vive pensatoi, noi cercheremo con le nostre fragili gambe di cercare di cambiare anche un certo modo di fare politica. E chiudo: in questi giorni nel silenzio della stampa è stato presentato un decreto legge approvato sulla messa in prova. In soldoni, la pena detentiva per volontà del giudice può essere commutata in altre forme di detenzione, in detenzione domiciliare. Ebbene, a proposito di violenza, le persone contrarie, cioè i deputati contrari, ed erano il Movimento 5 Stelle e la Lega, che erano i Fratelli d'Italia, che erano contrari alla pietà, perché in questo momento in carcere non c'è spazio neanche, forse hanno più spazio le nostre galline, anzi le vostre galline sono citate, no, però le vostre galline hanno più spazio che noi detenuti, e quindi una misura che non li libera, ma dice al giudice: valuta tu caso per caso, con pene al di sotto dei 6 anni, quindi con reati modesti, cioè ogni reato è brutto, però insomma valuta tu caso per caso se devono rimanere in carcere o se possono andare agli arresti domiciliari o nelle case famiglia. Ebbene, la violenza era, le persone che non volevano che passasse questo provvedimento accusavano Ivan Scalfarotto di aver firmato da una parte la legge sull'omofobia, che voleva mettere in carcere tutti quelli che insultano i gay, cosa che non è veramente presente nella legge, però che faceva una violenza accusandolo, no, in questo modo, e poi alle deputate di aver fatto la legge, appunto la Convenzione di Lisbona, e poi in realtà voler che tutti i pedofili del mondo e tutte le persone che usavano violenza, stalker, esempio, potevano, che cosa che non è per niente vero. Quindi per dire che la violenza è molto presente nella nostra società, e purtroppo, visto che il Parlamento italiano non rappresenta altro che la fotografia della nostra società, ahimè è presente anche, e questo ci dispiace, con quelle forze che dovrebbero essere nuove, innovative, e che invece usano gli stessi strumenti linguistici invece di beceri, di gaioli, forse dei fratelli. Grazie.
Desidero sostenere con forza
la proposta venuta dal primo intervento, cioè di questi pensatori. Facciamoli veramente, è una necessità. E poi voglio fare una constatazione. Normalmente quando una famiglia o i ragazzi si trovano a dover affrontare il problema dell'omosessualità, non sanno dove battere la testa. Non sappiamo, noi non sapevamo dove battere la testa anni fa. Poi mi diceva un genitore, cerca qui, cerca là, ho trovato poi su internet, aceto, e meno male lì ho trovato un ascolto. Ma se anche in diocesi c'è un incaricato di interessarsi di questo settore, perché non lo si fa sapere? Ultimamente il settimanale diocesano ha elencato una lunga teoria di incaricati per i diversi rami della pastorale, migranti, eccetera, eccetera. Gli omosessuali non se ne parla. Diciamo di modo che chi si trova a dover affrontare questo problema sappia dove rivolgersi. Grazie.
Allora, io non voglio stoppare le domande e gli interventi, però siccome mi sembra che Don Gianluca sia stato proprio in maniera piuttosto convinta, tirato per la giacchetta, gli farei fare un intervento sulla questione dei pensatori, giusto?
Allora, do la mia interpretazione, avete mai chiesto perché non si fanno i pensatori? La mia interpretazione cinica è questa, perché sono impopolari. Sono impopolari. Chi si assume la responsabilità di mettere su una cosa del genere che sai come parte ma non sai come va a finire? Allora, io vi ho detto della mancanza di coraggio che tante volte affligge la nostra Italietta e la nostra chiesetta, però tutto sommato per i politici mi fa meno problema, nel senso che bene o male voi dipendete dal consenso popolare, quindi bisogna tenere conto del consenso perché poi non ti votano più e vai a casa. Però mi erode un po' invece all'interno della Chiesa, perché ho l'impressione che le nostre gerarchie siano un po' troppo selettive nelle loro battaglie, quello che è popolare e quello che non è popolare. Faccio un esempio molto pratico. Io ho studiato a Roma 7 anni quando mi sono specializzato negli studi biblici, e invece di andare in parrocchia ho fatto l'aiuto cappellano a Re Bibbia. E in quegli anni ho avuto la fortuna di girarla un po' tutto, perché ho cambiato almeno 3 reparti così. L'ultimo anno ho fatto 1 anno e mezzo alla massima sicurezza, 41 bis. Allora, in alcuni ambienti io sono un simpatico progressista se dico che bisogna fare i pensatori per gli omosessuali, eccetera. Poi però passo per mafioso perché dico che il 41 bis è un regime inumano di carcere. E non vuol dire che voglio che vi sia messi fuori, però dico che impedire il contatto fisico a una persona con i suoi bambini per tutta la vita è inumano, non c'entra niente con la giustizia, no? Per cui una battaglia come quella su 41 bis un vescovo non la farà mai, perché va a finire sui giornali, perché dicono eccoli, stanno dalla parte dei mafiosi. Allora, alcune battaglie sono più simpatiche, altre sono meno simpatiche, no? Allora, il problema è che cercare di capire, allora, le cose o credi che siano giuste e le fai, oppure no, ma dipendiamo un pochino troppo dagli umori, secondo me, no? Di riuscire a creare il consenso che ci appoggia, cioè, io credo che un po' di coraggio in questo, gli sforzi, è che Gesù, credo essere un po' il punto di riferimento, che io sappia, sia stato poi così popolare tra la gente del suo tempo, quello che doveva dire lo diceva. Quindi, come bisogna essere anche impopolari, e ammiro anche certi pasdaran che quando devono dirle le dire, cioè, certi personaggi non mi garbano troppo, però tutto sommato ammiro la franchezza con cui si esprimono. Il problema appunto è capire se si è liberi in quello che si dice o se si fanno solo delle battaglie ideologiche. Se uno segue la sua coscienza, va bene, troviamoci. Quindi fare dei pensatoi, credo che in questo momento trovi un po' di resistenza perché tutti hanno un po' paura che le cose vadano oltre quello che si voglia. Però è chiaro che è così. Cioè, non puoi arrivare con le conclusioni già scritte di quello che si dirà in un pensatoio. Ti devi fermare, discutere e alla fine probabilmente possono venire fuori anche delle cose diverse da quelle che ti immaginavi. E quindi perdi il controllo su quel che veniva detto. Qui credere di conoscere le cose non è così semplice. Io, Anna, ti inviterei a diffidare moltissimo ai sondaggi. Te lo dico con un cinismo esasperato, ma l'italiano medio è capace di dire tutto il contrario di tutto nel giro di una settimana, no? Per cui lo stesso che dice che fa fuori quello, poi quando vota o quando la pensa totalmente, in maniera totalmente diversa, ma questo soprattutto anche sulla questioni religiose, quindi attenzione perché i dati non sempre sono così reali, purtroppo. Questo è un paese in cui si sa che certe idee sono talmente radicate che alla fine poi, scusate, ma i politici sono tutti ladri e le donne tutte. Quindi certe cose che fanno parte del nostro background culturale sono difficili da vincere, mica si vinceranno nel giro di una generazione, però se non si comincia a erodere questo modo di pensare ce lo trasciniamo avanti per secoli. Quindi il lavoro che ci aspetta è un lavoro di enorme pazienza, enorme, perché devi stare a sentire tante menate, eccetera, però puoi dire guarda che puoi vedere le cose anche da un punto di vista differente. Però davvero bisogna mettersi in testa che questa non è una cosa che si possa risolvere nel giro di poco tempo. Allora, la regia mi dice, a Torino qualcosina facciamo, certo siamo partiti con quei mezzi, con i numeri che abbiamo, il fatto che per esempio da noi non ci sia un'ufficialità dell'incarico, probabilmente è solo un modo attualmente di preservare, penso, un po' il sottoscritto che parte con un livellino, quindi per esempio da noi è previsto che a ottobre-novembre, partita la pastorale, ci si presenti dal vescovo per avere una sorta di riconoscimento ufficiale, giusto per non sembrare che uno si impallina delle cose così. Si parte, sapendo che non si sa poi appunto dove si arriva, però almeno provare a partire credo che sia una cosa buona. Poi, se lo Spirito Santo ci assiste, magari riusciremo anche a fare qualcosa di produttivo, qualcosa che riesce a portare dei frutti, però almeno provarci vale la pena, questo sì.
Posso aggiungere una cosa? I tempi non sono biblici. Purtroppo non possiamo pensare che si possa attendere un futuro molto lontano, quindi bisogna proprio operare fin da subito, operare certo, magari per piccoli passi, perché all'inizio si deve fare così. Io mi stavo chiedendo se proprio a livello di linguaggio ci siano delle formazioni delle persone che operano con i giovani in modo particolare. Penso ai catechisti, di poco tempo fa la testimonianza di una giovane che dalla suora si sente a dire l'omosessualità è una malattia. Allora, la formazione può incidere su queste conoscenze, può in qualche modo evitare questi errori così clamorosi?
Mi verrebbe da dire, è una cosa per forza che va per lunghi tempi, nel senso che la formazione, per esempio, io sono un docente dei seminaristi, no? Quindi ho i seminaristi come studenti per 5 anni, ma mica mi illudo di essere, già solo per il mio ambito, della storia biblica, dell'interpretazione della scrittura, di essere l'unico riferimento. Questi studiano quelli che gli dico di studiare, poi hanno dei riferimenti da di fuori, magari di qualche sacerdote un po' fondamentalista e quindi dato l'esame continuano a pensare come pensavano prima. Sulle idee morali peggio che mai, cioè non illudetevi che la scuola possa essere l'unica agenzia educativa, la scuola fa quello che può, sono degli insegnanti tra di voi, lo sanno benissimo, perché se poi tu in famiglia hai avuto dei genitori che ti hanno insegnato a pensare quella maniera lì, hai voglia di toglierti certe idee. Questo dico che i tempi sono necessariamente lunghi. Però permettetemi di dire questa cosa assolutamente non da progressista. Io personalmente credo che è meglio fare un passo comunitariamente che non una corsa da individui, no? Mi piace che ci siano dei profeti, ci mancherebbe altro. Però tante volte ci sono dei singoli leader che hanno delle intuizioni che servono a rompere il muro di gomma, eccetera. Però guardate, bisogna avere quella pazienza anche di riuscire a trascinare la massa, e non solo un gruppetto di pochi idealisti o di persone molto preparate. E questa secondo me è la grande sfida che ci aspetta, cioè portare avanti questa massa del cristiano comune a fare un passo in più nell'accettazione delle persone omosessuali. Solo un passo, poi la generazione dopo ne farà un altro, però lo fanno come società e non solo come individui, perché altrimenti rischia veramente di diventare solo un discorso che ci facciamo di un'elite di chi viene a questi incontri e che ha voglia di ascoltare. Però non possiamo lasciare indietro una maggioranza importante.
Allora, capisco che i tempi di cui parla Don Gianluca sono tempi che tengono conto di tutta una serie di questioni che ai genitori probabilmente vanno un po' stretti, io questo lo capisco perfettamente. Certo, è ovvio. Però teniamo viva questa dialettica che è, e nel frattempo passo il microfono a Ivan Scarpaccio.
Sì, perché come dice il vecchio detto, nel lungo periodo saremo tutti morti, non ce ne dimentichiamo, ma in realtà se, io non sono ovviamente un esperto di cose di chiesa, però per la politica invece secondo me funziona il ragionamento opposto, e cioè io credo che tanto l'omofobia, quando tu dicevi del lavoro che c'è da fare, quanto proprio lo sdoganamento dei diritti, ci insegna la storia del progresso dei diritti civili che sono sempre strappi. Nel senso che se voi pensate al fatto, non so, agli studenti neri che sono entrati nell'Università dell'Alabama, ci sono entrati non a furor di popolo, ma ci è voluto la Guardia Nazionale a scortarli. Il voto alle donne nel 46, non è che c'erano frotte di donne che chiedevano di poter votare. Allora il tema è che noi, io credo, abbiamo un problema grosso di leadership. Perché? Perché la politica delle volte deve avere il compito pedagogico, si diceva un tempo, anche di educare il paese. Se il paese non è pronto, la politica sta lì per renderlo pronto, se no chi ci deve pensare? Allora, se io ho una visione di paese, visione di democrazia, di inclusione, di rispetto, immagino un paese fatto così, io devo dire, caro paese, questa è la legge. Hollande, Zapatero, Barack Obama, tutti coloro che, anche politici di destra come David Cameron, che oggi dice, io non sono per il matrimonio ugualitario nonostante il fatto che io sia conservatore, io sono per il matrimonio ugualitario proprio perché sono conservatore, quindi diffondo il matrimonio, dice Cameron, che un leader di destra. Però ci sono leader che a un certo punto dicono questa cosa si fa, si dà il voto alle donne, gli studenti neri vanno a studiare gli studenti bianchi, basta segregazionismo, e ci dovrà essere un leader che dica, e io qui temo che la questione generazionale giochi un po' la sua parte, che un uomo nato negli anni 70 ha rispetto a questa cosa una sensibilità diversa di un uomo nato negli anni 40. Allora, io penso che noi stiamo ancora aspettando una classe politica che dica il paese o è pronto o lo rendo pronto, basta, nella mia visione di paese le famiglie sono tutte uguali, e perché questo succede in tutti i paesi che ci sono intorno, non sto facendo una roba da pazzi, sono l'ultimo a distanza di 15 anni rispetto ai primi, vorrà dire che cosa c'hanno gli italiani meno dei portoghesi, perché gli italiani, i portoghesi capiscono, gli italiani non capiscono, io non riesco a farmi capace, forse perché i portoghesi hanno avuto qualcuno che gli ha dato una legge, l'hanno visto operare e hanno detto beh, non è la fine del mondo. Allora noi come politica ci dobbiamo prendere questa responsabilità di dire che questa è una forma di pavidità. Io lo dico al mio segretario, lo dico al segretario degli altri partiti, qui non ci dovrebbe essere discussione. E quando tu dicevi c'è un problema sulle parrocchie, io penso che quel poco che conosco il mondo cattolico non è un problema della base. E Silvia Fregnet prima ha detto una cosa en passant, molto grave, che alcuni parlamentari cattolici hanno firmato una legge contro l'odio omofobico e qualcuno li ha chiamati per dirgli che hai fatto. Questo è grave, che ho fatto. Ho firmato una legge contro l'odio, che male c'è? È lì il problema, secondo me. Ed è un problema grave.
Quasi come quello del prenoto della coscienza, mi verrebbe da dire. C'è qualche altro intervento? Allora, volevo solo... Volevo solo aggiungere una cosa, poi passo il microfono. Don Gianluca, che è una persona per bene, molto responsabile, non ha allargato molto il discorso su quello che c'è già in diocesi. Io non mi dilungherò perché non voglio fare delle cose abnormi, ma mi sento di dire che qualcosina nella diocesi di Torino in realtà si sta muovendo. Non vorrei neanche creare delle aspettative terrificanti, però in realtà secondo me un minimo di dialogo all'interno della diocesi di Torino è partita, c'è una sensibilità, non so dove porterà, ma secondo me qualcosa si sta muovendo. Quindi già solo il fatto che un, non l'attuale vescovo, ma quello precedente, della persona di Monsignor Poletto, il cui nome in questo momento non mi ricordo, Severino, comunque ha messo l'ultimato, quindi ha dato l'autorizzazione a pubblicare questo opuscoletto che ha tutti i suoi limiti, eccetera, eccetera. Però comunque, che sappia io, la prima piccola pubblicazione, soprattutto pensata con una cura particolare per religiosi, sacerdoti, operatori di pastorale, quant'altro, eccetera. Vuol dire che evidentemente in queste città, quindi anche in questa comunità, dove le due cose un pochino si confondono, qualcosina è partito. E quindi io mi auguro vivamente che il dialogo in questi termini proceda e vada avanti. Sto zitto.
Era. Volevo solo ricordare che se qualche cambiamento avverrà nella Chiesa è stato da fare, perché quando abbiamo le gerarchie e non ultima la formazione di Benedetto XVI, come si fa, noi siamo un attentato alla pace, che sono affermazioni di verità assolutamente. Benedetto XVI ha dichiarato qualche mese fa che le coppie omosessuali, l'omosessualità è un attentato alla pace. Io spero che questo sia più un problema di Spero che Spirito Santo, però voglio dire, non si possono fare delle affermazioni di questo genere da il capo di che dovrebbe cercare di unire, sì, ma poi dal fianco a tutta una serie di manifestazioni, voglio dire, anche la politica purtroppo spesso cerca il fianco, perché è un bacino un po' grosso. Quindi non è possibile, cioè, sono cose veramente inaccettabili. Per cui ben venga la legge, però proprio le teste vanno cambiate. E spero che se non è almeno per una cosa fisiologica, le teste cambieranno. Scusa.
Vorrei soltanto riferire e comunicare una cosa che può essere un po' un atto d'accusa, ma che è stata detta da mio figlio quando aveva 15 anni. Mi ha detto: perché voi adulti, e in questo voi adulti c'erano genitori, ma c'erano anche gli insegnanti, c'erano anche i sacerdoti, non mi avete detto quando io ero bambino che avrei potuto essere omosessuale? Ho dovuto, diciamo, vivere da solo questa cosa, sentirmi così diverso, così sbagliato. Perché non ce lo dite? E io spero in un futuro in cui ai bambini si possa dire tranquillamente: potrai essere eterosessuale, potrai essere omosessuale, senza problemi.
Io vorrei solamente chiedere una cosa, lo so che i tempi sono lunghi nella Chiesa, è difficilissimo, poi come dicevi ci sono vari modi di pensare, quindi. Però se il sacerdote quando fa una predica spiega il significato vero della parola di Dio e non lascia l'interpretazione tradizionale che l'omosessualità è una cosa così depravata, ma interviene da un... bisogna fare un corso di formazione biblica in modo che la lettura di quei brani sia chiara, e allora decade tutto, perché se poi veramente si dà il significato reale di quella parola, del vero significato, ritornando alla, veramente all'armaico, alle tradizioni, ai simbolismi, eccetera, eccetera, allora Il sacerdote, quando predica, deve dire queste cose. Non c'è bisogno d'altro. Perché se facciamo un corso di formazione ai sacerdoti sull'omosessualità, spiegando la parola, che è significato vero e profondo, può avere, perché ce ne sono più di un significato, bene, si forma. E poi quando sarà sul pubblico chiediamo di dare questa informazione ai credenti, perché i credenti sono molto ignoranti, non solo su questo. Io che sto facendo un piccolo corso da laica in un seminario, dico, ma io pensavo, chissà, per quello che ho sempre pensato è tutto sbagliato, non dico tutto, ma quasi.
Qualche altro intervento? Andiamo alla conclusione. Rifacciamo il giro come all'inizio, quindi iniziamo con Ivan.
Io non credo di avere molto altro da dire, penso che il dibattito si sia svolto, diciamo, ovviamente mi pare che la platea fosse piuttosto schierata, ma in realtà credo che questo sia un problema dei nostri tempi. Allora, dal punto di vista della politica, appunto, ripeto, una delle nostre sfide è quella di essere in grado di parlare con il paese, e su questa cosa qui in qualche modo non si riesce, insomma. Io adesso sto lavorando appunto su questo famoso testo della legge contro l'omofobia, no? E faccio di tutto per, cioè, sto lavorando per fare in modo, per rassicurare, perché quello che mi viene detto è che c'è questo timore che si tratta di un reato di opinione, quindi vorrei scrivere nella legge, non sono punibili, non costituiscono reato le opinioni espresse in modo da non... Poi dico, ma in realtà la legge è già chiara di suo, no? La legge dice, se tu parli di espressioni di odio, di superiorità, in realtà basterebbe soltanto questo. Io penso che sia una cosa sulla quale ci potremmo trovare d'accordo con grande semplicità. Ripeto, la mia personale ricetta, non so se funzionerà, ma lo diranno gli eventi le prossime settimane, è che situazioni come questa, nella quale proviamo a parlarci, a comprendere quali sono le difficoltà, anche spiegare, no? Per esempio, diciamo, l'omosessualità è una cosa nuova, no? Per una, ha ragione Don Giancarlo, non è una cosa nuova, è una cosa antichissima, quello che è nuovo è la volontà di viverla non più come un atto legato alla sessualità, ma al progetto di vita, no? Quindi l'omosessualità fino probabilmente agli anni 50 è stata una cosa appunto da fare in modo, se non casta almeno cauto. Oggi non vuole essere né casta né cauta, vuole essere come tutti i progetti d'amore, qualcosa che viene condivisa anche con la comunità alla quale si appartiene. Io sono andato a fare testamento da un notaio perché io e Federico viviamo in una casa che è di mia proprietà, ma se io in questo momento mi desse un colpo, boh, così, e vi lasciassi, diciamo, le mie spoglie terrene da sole qui, Federico non avrebbe neanche il diritto di andarsi a prendere le calze e le mutande per andare a lavorare domani, perché la casa diventerebbe dei miei genitori, e quindi lui potrebbe entrare nella sua casa soltanto grazie a un atto di generosità dei miei genitori, che sono ragazzi, persone per bene, e quindi lo farebbero, ma non deve funzionare così. Quando io sono andato da questo notaio a fare questo testamento, mi sono sentito un poco depresso, perché l'affermazione del mio amore per Federico, della nostra vita insieme, si svolgeva in una stanza con un signore anche bello, diciamo, attempato, e non aveva niente dei matrimoni dei miei amici, che sono sempre delle situazioni nelle quali si festeggia, si gioisce insieme, si balla, si beve, si celebra qualcosa che nasce. Per questo che non andavano bene i Dico, che diceva che i nostri diritti venivano dopo 9 anni. No? Dice diritto alla successione dopo 9 anni di convivenza. Ma io tra le mie amici eterosessuali, gente che vive 9 anni insieme, ne conosco pochissimo. No, allora, ma per quale motivo? Per quale motivo due cittadini eterosessuali si promettono una cosa e quella promessa produce effetti giuridici da quel momento? Invece i miei effetti giuridici si producono dopo 9 anni a partire da lì, no? Dove sta scritto, la mia volontà di cittadino adulto, se vale per te, vale per me. Io mi obbligo da oggi che vale da qui in poi, non tra 9 anni vediamo se state ancora insieme, che ragionamento è. E queste sono cose anche diciamo, tra di noi, nella nostra comunità. ormai questo è il momento nel quale bisogna chiedere l'uguaglianza. Io ve lo dico formalmente, io non firmerò e non voterò nessuna legge che non sia il matrimonio. Io non voglio altra roba, perché la cosa di uguali ma separati, io non so se voi avete visto un bel film che si chiamava The Help, era un film che era, si svolgeva nel sud degli Stati Uniti dopo l'abolizione della schiavitù, però ancora tutte le padrone di casa erano bianche e tutte le cameriere erano nere. E un bel giorno una di queste padroncine un po' così, superiore di superiorità, un po' la leader del gruppo, dice alle amiche: io non posso sopportare che la mia cameriera negra faccia la pipì nel mio gabinetto. Assolutamente, anche voi, le ho fatto costruire un bel gabinetto, anche voi dovete far costruire un bel gabinetto la vostra cameriera negra, perché ognuno deve avere il suo bagno. E così, ovviamente, il tema è che io non voglio fare la pipì in un altro gabinetto, io voglio fare la pipì nel gabinetto vostro. Cioè, io non voglio un'altra roba, io voglio lo stesso gabinetto degli altri, che uguali ma separati ti costruiscono il tuo gabinetto nel giardino, non va bene. E allora a questo punto noi dobbiamo affermare una sola cosa, che poi si declina in molti modi, che è l'uguaglianza. Perché poi io rispetto moltissimo la possibilità della Chiesa di dire che un modello di famiglia è uno solo. È giustissimo, ogni Chiesa può avere il suo modello. Quello che non accetto è che la politica, che deve essere laica, anche quando è fatta dai cattolici, ammetta che i cittadini possano essere diversi davanti alla legge. Questo è inammissibile, è inammissibile. E su questo penso che dovremmo costruire. Ripeto, nel rispetto, io vedo oggi c'è un'intervista di Renzi che sta litigando col suo arcivescovo, e io adesso non voglio fare pubblicità, ma Renzi dice una cosa condivisibile: io dice che sono cattolico, ma quando l'arcivescovo parla di politica io parlo di politica. Questo è il punto. E allora, da un lato ci deve essere la libertà della Chiesa di scegliere i suoi modelli culturali e di fare e dire quello che vuole. Dall'altro ci deve essere il ruolo della politica di mantenere la sua indipendenza in uno Stato laico e anche dei politici e cattolici di ricordare che prima di tutto noi stiamo in Parlamento per rispettare la Costituzione e il resto viene.
Io concluderei con due osservazioni. La prima è che mi pare inevitabile che se si fa un confronto alla fine bisognerà smettere di essere massimalisti. Alla fine è chiaro che in una contrattazione bisognerà che ognuno ceda una parte. Quindi quando si parla di valori non negoziabili, eccetera, si entra già in un vicolo pericoloso, perché voglio dire che non si è assolutamente disposto a trattare, invece credo che la politica sia anche l'arte del possibile, nel senso che non riusciremo ciascuno a ottenere quello che vuole, quindi dovremo cercare di fare la cosa migliore che sia concretamente realizzabile per le persone. In questo però mi permetto di aprire solo una piccola finestra, attenzione a non far sì che poi in questo si aprano dei varchi in cui saltano sul carrozzone abusivamente anche altre questioni, no? Vi faccio storicamente la questione della proposta di Rosibindi sui Dico, che è una cosa che a mio giudizio era una buona proposta, almeno come base di lavoro, e che mi pareva giusta. Cioè, se le persone omosessuali non possono accedere al matrimonio, hanno un riconoscimento almeno dei diritti essenziali. Io, da osservatore, non ho capito come questo ha permesso che venissero intrufolate in questo anche le unioni non matrimoniali. Qui c'è un discorso un po' pericoloso. Allora, io non posso chiedere a due persone omosessuali di sposarsi perché non possano accedere al matrimonio, però mi fa problema onestamente che quello strumento pensato per le persone omosessuali venga abusivamente usato da persone che potrebbero sposarsi, però non lo fanno perché è più comodo fare un Dico. Allora, attenzione, perché quando si aprono finestre di questo genere in Vaticano, e non solo, su queste cose hanno delle orecchie drittissime e dicono: eccoli dove si va a parare. Questo minaccia, e questo in parte è vero, questo rischia davvero di minacciare non solo le unioni omosessuali che minacciano la famiglia tradizionale, ma se ci sono delle scorciatoie che danno più diritti che doveri, attenzione, perché rischiamo di fare un autogol. Quindi bisogna fare attenzione a presentare le cose sempre con estrema chiarezza, no? E dire questa istituzione, questa proposta di legge deve risolvere un vuoto legislativo, non deve essere strumentalizzata da altri, perché altrimenti davvero ci troveremo in un grossissimo imbarazzo, e lo dico io per primo, sarei in grossa difficoltà a giustificare se questo poi viene usato a detrimento del matrimonio, anche civile, eh? E qui il paradosso è che siamo noi preti a dover difendere il valore del matrimonio civile, però di fronte a Dio io dico, ma se uno non si sente di fare un matrimonio in chiesa, o non crede, ma faccia un matrimonio civile, che ha il suo bel valore, però se rischiamo di svuotare quell'istituto importante del matrimonio civile, facciamo un danno alla causa. Quindi attenzione nel fare delle proposte che sono sempre molto ben mirate.
Io nella conclusione vorrei sottolineare una necessità di tempi. So che già Franco mi ha in qualche modo sostituita in questa affermazione. Viviamo qui e ora. Non possiamo aspettare 10, 15, 20, 50 anni. Non è accettabile che Galileo Galilei sia stato ripreso, perdonato, riportato agli onori del mondo e non ha cambiato nulla della sua tragedia di vita, e come lui tantissimi altri. Quindi io credo inaccettabile veramente rimandare al futuro. Capisco che ci sia la necessità di maturare, certo, questo sì, ma io riprenderei quanto diceva Ivan Scalfarotto, l'eguaglianza totale. Eguaglianza vuol dire che la coppia è etero o omosessuale ha gli stessi diritti. Questo deve essere, non che cominciamo a distinguere. Gli omosessuali hanno un diritto, gli etero ne hanno un altro. Ma che cosa stiamo facendo? Scusate, io lo sto dicendo in modo molto diretto, ma mi sembra che non si possa dare voce di discriminazione, di diversità ulteriore. La diversità è una ricchezza, ma non va stabilita attraverso la Costituzione, attraverso la legge. La diversità è quella che viviamo qui tutti noi, siamo tutti uno diverso dall'altro, per fortuna, ma la legge deve essere uguale, precisa, identica per tutti, ora.
E con questo direi che possiamo andare a fare merenda, che sarà uguale per tutti.